Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi vogliamo parlare di terzo pilastro. Per farlo abbiamo invitato Régis Dubié, che è perito federale in assicurazioni private. Diciamo che quando si parla... Buongiorno Régis, tra l'altro.
No, buongiorno Carlotta.
Diciamo che quando si parla di previdenza, molti di noi provano un misto tra confusione e anche un po' di distacco. È un tema che sembra molto tecnico, lontano, quasi riservato agli specialisti, eppure riguarda tutti noi, perché è il nostro futuro, la nostra sicurezza, la nostra libertà di scelta. In Svizzera il sistema dei tre pilastri è spesso citato come modello solido, ma non sempre facile orientarsi, soprattutto quando si arriva a parlare del famoso terzo pilastro, quello che, Régis, possiamo costruire noi in autonomia.
Sì, è proprio facoltativo, è un... Diciamo, lo Stato ha voluto questo sistema su tre pilastri. Il terzo pilastro è previsto proprio per completare il primo e il secondo. Sappiamo che ci sono persone che non hanno il secondo perché hanno un reddito basso o perché sono liberi professionisti e di conseguenza non hanno l'obbligo di essere assoggettati al secondo pilastro. Allora, per queste persone il terzo pilastro diventa ancora più importante. Nell'ultima puntata avevamo parlato anche della cassa pensione facoltativa
per gli indipendenti.
Di conseguenza questo terzo pilastro può essere fatto sotto forma di un terzo pilastro bancario, sotto forma di un conto, o sotto forma di un'assicurazione vita. Questa previdenza chiamata vincolata la chiamiamo anche 3A. 3A è proprio perché si chiama l'OPP3, l'ordinanza sulla previdenza professionale 3, è quella che va a completare diciamo la legge sulla previdenza professionale. Questo è un po' la base, e poi abbiamo la previdenza libera, che poi potremo spiegare meglio, che prevede una libertà maggiore e dei vantaggi fiscali un po' diversi, meno deduzione ma meno imposizione fiscale alla fine.
Io sono sicura, come stavo dicendo in apertura, che tante persone a casa saranno interessate all'argomento. Allora, diamo subito i numeri di telefono in modo che tutti possano intervenire se lo desiderano. Se volete scriverci, come sempre, il vostro messaggino WhatsApp, utilizzate il numero 076 321 1113. Se invece preferite la vecchia formula del telefono, anche perché magari avete una cosa un po' complicata da sottoporre a Régis, potete digitare lo 0848 03 08 08. Diciamo che, per spiegare in maniera proprio elementare, molto semplice, il concetto del terzo pilastro, si potrebbe pensare alla pensione svizzera come uno sgabello a tre gambe. Per stare in piedi ci vogliono tutte e tre. La gamba numero uno è la VS, quindi quella pensione che viene data dallo Stato, tutti la ricevono, ma evidentemente, come abbiamo detto altre volte, Régis, non basta per vivere da soli. Poi c'è la seconda gamba, che è quella rappresentata dalla cassa pensione, è quella in cui ti trattengono direttamente dallo stipendio, ti aiuta molto, ma dipende anche da quanto guadagni e da quanti anni hai lavorato. Poi sì, se sei un indipendente, come abbiamo detto la scorsa volta, se te la sei fatta, visto che non è obbligatoria per gli indipendenti. E arriviamo alla terza gamba, il terzo pilastro.
Sì, è una bella immagine quella, diciamo, dei tre piedi di uno sgabello. È vero che il terzo pilastro oggi rappresenta la parte più piccola della nostra previdenza. Si stima che più o meno in Svizzera abbiamo accumulato circa 100 miliardi sotto forma del terzo pilastro. Per dare un paragone, la previdenza professionale, quindi il secondo pilastro, ha accumulato 1200 miliardi, quindi sono cifre molto molto più importanti. Questo terzo pilastro va consigliato, vuol dire, quando io inizio la mia attività lavorativa, tante volte penso, ma sono giovane, avrò tanti anni davanti a me, chi me lo fa fare mettere soldi bloccati per X anni? Invece, no, lo Stato, dando questo beneficio fiscale, dice chi si autofinanzia o chi si protegge per il futuro, noi gli diamo la deduzione fiscale dell'importo, sempre nel 3A, nella previdenza vincolata, e poi alla scadenza c'è un'imposizione che possiamo anche descrivere come un'imposizione abbastanza bassa, circa attorno tra il 4 e il 7% in Ticino, a dipendenza dell'importo, dell'età e del comune dove si abita. Quindi questi importi sono accettabili. Pensiamo che la deduzione fiscale però va ad abbassare i vostri ultimi franchi di guadagno, che sono tassati di più, e spesso si arriva a pagare su questi ultimi 5-10 mila franchi magari il 20-30 al 40% addirittura di imposte, per cui la deduzione fiscalmente è molto interessante e l'imposizione è bassa, per cui non possiamo dire che lo Stato ci dà una deduzione e poi ci riprende tutto alla fine. No, non è proprio così.
Quindi vale la pena farlo in fondo in qualsiasi momento della propria vita, della propria carriera lavorativa. Si può farlo anche in età avanzata, nel sì. senso che molto spesso tu qui hai detto ai microfoni sarebbe molto importante cominciare ad analizzare la propria situazione previdenziale quando si è giovani, proprio per arrivare ben preparati. Ecco, non tutti hanno potuto farlo per tutta una serie di ragioni, quindi non è comunque mai troppo tardi.
No, non è mai troppo tardi, consiglio spesso anche a giovani trentenni di farlo, di non aspettare e di farlo dopo aver fatto un'analisi previdenziale per capire esattamente come sono assicurati, perché nel terzo pilastro non c'è solo la componente risparmio, c'è anche la componente di rischio, quindi l'invalidità, il decesso, per cui se ho famiglia, se ho una copertura del mio reddito che non è eccezionale dal lato del primo e secondo pilastro, posso completare la parte mancante. E potrò anche questa parte dedurla come premio dal mio reddito imponibile.
Ecco, quindi come stavi dicendo serve per completare la pensione, quindi per darci un po' più di sicurezza per il futuro. Mettiamo da parte quindi soldi per noi in modo intelligente e, come stavi dicendo, abbiamo persino dei vantaggi fiscali e, come dire, davvero mi prendo cura di me stessa e del mio domani. Dicevi sì. ci sono due tipi di terzo pilastro. Partiamo dal 3A, quindi dalla previdenza vincolata, che in fondo è anche un po' quello più usato.
Sì, il 3A, come dicevo prima, è un'ordinanza sulla previdenza professionale 3 che definisce in pochi articoli le regole che bisogna seguire nell'ambito del terzo pilastro vincolato. Una regola importante è quello che dicevo all'inizio, capire se siamo sottoposti o meno al secondo pilastro. Se siamo affiliati a un secondo pilastro, abbiamo un importo massimo annuo di deduzione di 7.258 franchi all'anno. Posso fare meno, qui posso fare anche 500, 1.000, 2.000, poco importa, ma non posso andare e superare i 7.258.
Ma nel senso che non ne posso accumulare di più o non ne posso dedurre di più dalla tassazione?
Due,
cioè, io potrei accumulare una somma più grossa, no, però dedurre solo al massimo.
No, perché quello che accumulo sul terzo pilastro esula poi dalla mia sostanza, perché tutto quello che ho accumulato su un terzo pilastro vincolato non fa più parte della mia, diciamo, della mia sostanza e non viene più imposta come imposta di sostanza. Di conseguenza il fisco richiede che se io supero il limite massimo annuo mi richiede di farmi rimborsare l'eccedenza e di farmi rifare il certificato da allegare alla dichiarazione fiscale. Invece per chi non ha un secondo pilastro, corrisponde quindi a persone che hanno reddito basso o che sono liberi professionisti. Per queste persone abbiamo un limite di deduzione che è il 20% del reddito AVS, al massimo 36.288 all'anno. E qui vediamo una grande differenza E questo importo è un importo di nuovo interamente deducibile. Utilizziamo anche questo terzo pilastro vincolato spesso come ammortamento indiretto. Pensiamo a chi compra casa oggi, la banca vi dirà: ok, vi faccio il prestito, vi faccio l'ipoteca, ma voglio un ammortamento annuo. Quindi vi impegnate a pagare, mettiamo, 5.000 franchi all'anno di ammortamento. Tante volte posso farlo anche attraverso un terzo pilastro vincolato e non con un ammortamento diretto. Quindi si tratta di un ammortamento indiretto, il mio debito ipotecario rimane allo stesso livello e io accumulo sul mio terzo pilastro un importo annuo e la banca mi chiederà spesso questa polizza impegno. Vuol dire che la banca la vuole in garanzia questa polizza, in modo che se non pago più, se decedo, se divento invalido, qualsiasi circostanza, loro hanno diciamo la precedenza sulle prestazioni per coprire il debito che io ho contratto con loro.
Quindi se io faccio questa strategia, in pratica, come stavi dicendo, la cifra è a garanzia dell'ipoteca, io non devo pagare più gli interessi di ammortamento.
Allora, non
O
devo più
solo una
pagare,
parte,
no,
magari,
gli
secondo
interessi li
debito.
pagherò, sì, gli interessi li pagherò, ma non pagherò più l'ammortamento o pagherò parzialmente l'ammortamento, a dipendenza di quanto dovrò versare. E questa strategia qua è una buona strategia, però bisogna essere disposti poi alla scadenza di utilizzare questo terzo pilastro per realmente abbattere il debito e ridurre l'ipoteca al momento in cui andrò poi in pensione. Ricordiamo che il terzo pilastro vincolato, lo Stato ve lo fa e vi dà questi esoneri fiscali, se però rispettate certi parametri. Vuol dire che questo terzo pilastro deve avere una scadenza, negli ultimi 5 anni prima del pensionamento. Non posso dire a 50 anni, ok, lo voglio indietro, no, dovrò aspettare almeno 60 anni e potrò poi prelevarlo, riceverlo. Vale questo discorso nel 3A e poi abbiamo una clausola beneficiaria predefinita. Questa clausola va a favore della famiglia. Non potrei, per esempio, contrarre un terzo pilastro vincolato e prevedere che la prestazione vada a qualsiasi persona. Non posso scegliere i beneficiari, posso modificare la clausola, ma sempre in un contesto limitato alla famiglia.
Qualcuno ci chiede se, avendo stipulato un'ipoteca senza aver messo un terzo pilastro quale garanzia e quindi paga tutti i normali contributi, se è possibile chiedere all'istituto bancario di farlo in seconda battuta e quindi metterlo poi in seguito.
Sì, allora ovviamente non conosco il caso, non so se l'ipoteca ha una durata fissa e per cui con una durata fissa tendenzialmente la banca dirà: io non posso più modificare questi importi, però
Quando scade.
se avete un'ipoteca LIBOR, quindi che va di 3 mesi in 3 mesi, potreste chiedere alla banca, non è obbligata ovviamente ad accettare, però potreste chiedere e dire: ok, potrei sostituire l'ammortamento diretto che sto facendo con un ammortamento indiretto attraverso un terzo pilastro vincolato. Però anche qua una precisazione: posso mettere a pegno unicamente un terzo pilastro vincolato per l'abitazione primaria. Non posso comprare un appartamento che vado ad affittare e utilizzare e mettere a pegno il terzo pilastro. Quindi tutto è stato ideato per tutelare il più possibile il cittadino e per fare in modo che questo capitale non venga perso o non vada diciamo a coprire altri scopi, ma bensì quello del suo pensionamento.
Allora, qualcuno ci scrive: buongiorno, vorrei sapere se una donna giovane, casalinga, moglie, mamma, quindi senza lavoro remunerato, può iniziare un terzo pilastro in modo indipendente dalla famiglia, poiché è proprietaria di due immobili. Grazie, ascolto per radio.
Allora, la domanda è interessante perché la signora ci ha detto: non ho un reddito e senza reddito posso fare un terzo pilastro libero, però. La famosa previdenza libera, 3B, vuol dire che può fare un risparmio, lo può fare questo risparmio attraverso un'assicurazione vita, o potrebbe farlo anche semplicemente con un conto in banca o con degli investimenti suoi che fa con lo scopo di garantire un importo al suo pensionamento. Però, di nuovo, la previdenza invece vincolata, deducibile fiscalmente, questa previdenza vincolata può essere conclusa unicamente se si ha un reddito AVS.
Allora, una domanda particolare, qualcuno ci chiede: buongiorno, esiste un prodotto assicurativo magari nel quale si può investire il capitale riscattato da una polizza 3A giunta a termine per poter poi ritirare mensilmente una piccola cifra a partire dall'inizio del pensionamento?
Allora, quando un 3A assicurativo scade, di norma bisogna incassarlo, vuol dire che la polizza arriva a scadenza. Si potrebbe valutare con l'istituto assicurativo e eventualmente prolungare la stessa polizza e farla scadere più tardi. L'altra possibilità potrebbe essere, se voglio riscattare una polizza vita, girarla su un conto bancario terzo pilastro vincolato, quindi da un 3A a un 3A, questo è fattibile. Come potrei utilizzare anche il 3A bancario per una polizza vita. Però non sono premi in questo contesto, è semplicemente un trasferimento di capitale da un terzo pilastro bancario a uno assicurativo o viceversa.
Daniela ci dice: buongiorno, da più di 20 anni non ho un'attività lucrativa perché dopo la gravidanza sono rimasta a casa. Ora ho 60 anni, vorrei aprire un conto per il terzo pilastro. È meglio farlo vincolato o libero? E qual è la differenza? Allora, hai già parzialmente risposto all'ascoltatrice precedente, però noi fino adesso abbiamo spiegato tra i due tipi di terzo pilastro com'è il 3A, quindi la previdenza vincolata. Spieghiamo a questo punto come il 3B, la previdenza libera.
Allora, la previdenza libera, il vantaggio di questa previdenza è che non avete deduzioni fiscali importanti, ma avete più che altro una non imposizione del rendimento della polizza. Quindi la signora potrebbe dire: ok, faccio un terzo pilastro libero e alimento, o con un premio unico, vuol dire un importo unico che verso e ricevo 10 anni dopo, o per esempio con un premio annuo, anno per anno, dove verso e poi riceverò alla scadenza questo importo. Dobbiamo però verificare bene i rendimenti, i costi, la flessibilità. Oggi ci sono prodotti più flessibili o meno penalizzanti rispetto ad altri. Ed è quindi importante avere sì un approccio in questo senso, paragonando i vari prodotti.
Alla consulenza oggi stiamo parlando di terzo pilastro insieme a Regis Dubier, perito federale in assicurazioni private. Cerchiamo di capire che cos'è davvero, a cosa serve, perché così tante persone lo considerano uno strumento fondamentale per il proprio domani e come si fa a capire quale forma scegliere, soprattutto se assicurarsi tra banche oppure assicurazioni. E soprattutto abbiamo già iniziato a parlare, Regis, anche di un grande vantaggio, quella della deduzione fiscale. Allora, detto della differenza tra 3A e 3B, con chi conviene poi stipularlo questa previdenza?
Allora, se parliamo di terzo pilastro vincolato bancario, possiamo dire che i vantaggi del sistema bancario, uno degli attui è sicuramente la flessibilità, vuol dire che non avete un obbligo di pagamento. Ci sono anche persone che mi dicono: però io ho bisogno di ricevere la cedola per pagare. Quindi ovviamente questa flessibilità vi rende più responsabili, però i costi anche in banca sono inferiori di norma al terzo pilastro assicurativo. I tassi di interesse, bisogna vedere di volta in volta il tasso di interesse sulle polizze vita, sui vecchi contratti che sono stati fatti anni fa, sono tassi spesso elevati e garantiti. Invece oggi, con i tassi molto molto bassi, ci troviamo con un tasso sulle polizze vita vicino allo zero, e in banca un tasso che varia tra lo 0,5 e l'1 e che può cambiare di volta in volta. Le penali, parliamo anche di questo, è un tema. Quando voglio riscattare un terzo pilastro assicurativo, pensiamo sempre bene che tutti i costi di questi terzi pilastri vengono poi ammortizzati al momento in cui la persona annulla il contratto, lo riscatta, e ci sono un po' di sorprese. Guardate bene prima di firmare una polizza vita quali sono i valori di riscatto sull'arco degli anni, e così vi rendete conto un attimo della differenza tra un prodotto e l'altro, perché non tutti hanno gli stessi costi e le stesse metodologie di calcolo per i riscatti. L'ambito invece assicurativo, il risparmio obbligatorio, lo dicevo proprio prima, spesso è un tema. C'è gente che mi dice: io ho bisogno di ricevere il mio 3.000 franchi da pagare ogni 6 mesi, perché altrimenti non li verso, e in questo modo ho l'obbligo di pagarli e riesco ad arrivare poi alla scadenza della polizza col capitale previsto. In ambito della sicurezza, le polizze vita hanno un vantaggio se sono polizze vita garantite dalla compagnia, e che questi valori sono fuori bilancio. Vuol dire che anche se dovesse fallire l'istituto assicurativo, i capitali sono protetti. Invece a livello bancario abbiamo questa questo famoso limite di 100.000 franchi al massimo, e in caso di fallimento di un istituto grande l'importo previsto sicuramente non potrà essere coperto, per cui il rischio in caso di fallimento di una banca o di un'assicurazione, la sicurezza maggiore l'abbiamo con l'assicurazione vita.
Ci chiedono appunto se l'unica formula stipulabile con un'assicurazione è quella dell'assicurazione vita, oppure se esistono altre possibilità.
Allora, l'assicurazione è un assicuratore vita che ve lo proporrà, però come detto prima può essere anche un prodotto esclusivamente rischio, che copre il decesso e l'invalidità, e la parte risparmio potrei anche farla presso una banca, o potrei fare tutto sotto forma di polizza vita. Posso fare anche un terzo pilastro assicurativo o bancario legato a fondi di investimento, vuol dire che cerco sulla lunga durata di avere un rendimento maggiore, ma prendo anche un determinato rischio io personalmente se questi fondi dovessero avere delle perdite o il loro corso scende. Per cui abbiamo tantissime possibilità, possiamo strutturare il terzo pilastro in modo proprio personale. Ogni tanto parliamo, l'abbiamo già fatto qui, del riacquisto anche del fondo pensione. Quindi sono certe volte la domanda mi arriva: ma scusa, io non ho la capacità di fare uno e l'altro, cosa faccio? Faccio un versamento sul mio secondo pilastro, faccio un versamento sul terzo pilastro? Per cui va valutato anche qua la situazione di ognuno. La clausola beneficiaria di cui parlavamo prima è un elemento importante. Vuol dire che dal momento in cui verso questo importo nel terzo pilastro non potrò più prelevarlo per qualsiasi motivo. Potrò prelevarlo sì per l'acquisto di un'abitazione o l'ammortamento di un'ipoteca su un oggetto dove abito. Per cui posso partire col mio terzo pilastro, fra 10 anni decido, i tassi sono saliti o qualsiasi motivo mi porta a voler abbassare il mio debito, potrei utilizzare questi soldi e ridurre la mia ipoteca sulla casa primaria.
Cosa ci dici della durata di questi prodotti? Vanno con sé che si paga fino al momento del pensionamento? Cosa succede in caso di prepensionamento? Esistono anche prodotti a durata decisa prima, tipo 20 anni, 25 anni, a seconda dell'età di chi lo stipula.
Allora, nella previdenza vincolata ricordiamo che la scadenza deve trovarsi negli ultimi 5 anni prima del pensionamento, quindi tra 60 e 65. Non posso prelevare prima, a parte, come dicevo, se mi metto in proprio, se ammortizzo un debito ipotecario sulla casa primaria, se parto all'estero, per esempio, partenza all'estero definitiva, posso prelevare tutto. Ma la durata di questi prodotti, se è un conto bancario, non ha durata. Vuol dire che vado avanti, potrei anche dire non mi piace più la banca 1, mi sposto sulla banca 2 e trasferisco integralmente tutto l'importo da una banca all'altra. La soluzione assicurativa è un po' più impegnativa, perché si tratta di definire sì una durata, di definire delle prestazioni, degli obblighi, e anche la compagnia d'assicurazione vita ha nei miei confronti delle prestazioni da garantire. Per cui sono due prodotti abbastanza diversi. Ogni tanto si fanno entrambi. Posso fare anche una parte in una polizza vita e dire ok, qui verso 3.000 franchi all'anno e di là verso altri 3.000 come banca, e ho più flessibilità, posso muovermi con due terzi pilastri, potrei averne anche tre o quattro e suddividere un po' il mio rischio, ma anche poi la possibilità di mettere a impegno uno e non tutto. Ecco, qui ci sono soluzioni interessanti, però anche qua ci vuole una certa consulenza per fare le scelte giuste.
Certo, anche perché comunque ci hai spiegato come con la previdenza vincolata c'è questo vantaggio fiscale, quindi uno potrebbe volerne godere, però c'è un limite di versamento, quindi si può contemporaneamente aprire una previdenza libera e alimentarla a piacimento.
Sì, la previdenza libera non ha limite, il limite sarà quello che l'assicuratore vita accetterà di fare con me. Nella previdenza libera, per esempio, oggi abbiamo parecchie richieste per fare delle rendite vitalizie. Significa arrivo al pensionamento, decido di prelevare il secondo pilastro parzialmente o totalmente e poi voglio una soluzione che mi dia una garanzia con un'imposizione fiscale molto bassa. E questi prodotti esistono nell'ambito del terzo pilastro libero, il famoso 3B, posso fare anche un accumulo di risparmio sotto il 3B, posso fare anche semplicemente una polizza a rischio. Pensiamo anche a due persone non sposate. Oggi sappiamo che il 3A può essere fatto a favore del convivente, ma ci vogliono 5 anni di convivenza comprovata o figli in comune. E magari non abbiamo questa situazione, allora potrei fare anche una polizza 3B e garantire al mio convivente, alla mia convivente, una prestazione in caso di decesso, per far sì che magari abbiamo comprato un appartamento insieme, ma non abbiamo i requisiti oggi per soddisfare le esigenze del terzo pilastro vincolato.
Ecco, ci chiedono se anche la previdenza libera, come quella vincolata, ha comunque i vincoli per cui non si può prelevare o interrompere i versamenti.
No, non ha questi vincoli. La previdenza libera potrei farla anche con una scadenza oltre i 65 anni, posso prelevarlo anche a 45, posso fare in sostanza quello che voglio. Posso definire un beneficiario di questa prestazione, può essere una società addirittura come beneficiaria, può essere il mio cugino perché abbiamo comprato qualcosa insieme, ma non deve essere per forza la famiglia stretta come intesa nel terzo pilastro vincolato.
Ci viene chiesto, una volta incassato il secondo pilastro come versamento totale e il terzo pilastro, come vengono tassati poi negli anni?
Allora, quando li prelevo fanno un calcolo sull'importo, suddividono questo importo fanno poi il calcolo effettivo dell'imposta federale, dell'imposta cantonale e comunale. Come dicevo all'inizio, abbiamo più o meno un'imposta in Ticino che varia tra il 4 e il 7% dipendenza dall'importo. Vanno accumulati gli importi del secondo pilastro del 3A nello stesso anno. E poi quando questi importi entrano nella mia sostanza. Vuol dire che avrò una sostanza da dichiarare e questa sostanza sarà tassata. Abbiamo un'imposta sulla sostanza in Svizzera e i rendimenti di questa sostanza saranno anche questi tassati. Bisogna poi anche qua scegliere come investirli in sicurezza. Una parte magari posso rischiare perché ho un lasso di tempo abbastanza lungo per prendere determinati rischi, invece se voglio utilizzarli, allora a questo punto devo lasciarli e investirli in un modo molto cauto per evitare di perdere una parte di questo capitale importante accumulato in tutti questi anni.
E noi torniamo in studio ai nostri messaggi. Ivano ci dice: buongiorno, vorrei sapere se posso ritirare un 3A dopo i 65 anni e nel caso in cui non sia possibile, cosa succede se non lo ritiro entro i 65?
Allora, per andare oltre 65 abbiamo l'esigenza di continuare a lavorare, quindi continuare ad avere un reddito VS, e posso posticiparlo al massimo però fino a 70. Questo limite vale sia per il 3A che anche per il secondo pilastro come dipendente.
E ci chiedono se quando uno va in pensione allo scadere dei 65 anni e opta per il capitale, non la rendita, e allo stesso tempo è il momento in cui scatta il ritiro del 3A, a livello fiscale è molto pesante, dice: c'è modo di non dover ritirare tutto in un colpo solo?
Allora, chiaro che se la mia polizza scade, la mia polizza vita 3A scade a 65 e io vado in pensione a 65, qui per forza dovrò prelevarli insieme. Se invece ho fatto il mio terzo pilastro sotto forma di polizza vita con scadenza 64, questa scadrà a 64 e il mio secondo pilastro a 65. Sta un po' anche a noi pianificare. Posso, come detto, avere anche un 3A bancario, che è più flessibile, potrei avere più 3A. Però ricordiamo che le due Camere federali hanno diciamo rifiutato l'imposizione maggiorata sugli averi di previdenza. E questo è uscito, mi sembra, la settimana scorsa, vedo qui comunicato stampa il 4 marzo, qui non settimana scorsa, no, circa 6 settimane fa. Vuol dire che il piano proposto dal Consiglio federale, che era quello di alzare l'imposizione fiscale su tutti gli averi previdenziali, è stato bocciato dalle due Camere federali, per cui molto probabilmente non ci sarà un aumento forte di questa imposizione, e l'imposizione in Ticino oggi è un'imposizione bassa, non è più un'imposizione elevata. Abbiamo anche qui fatto un cambiamento di calcolo nel 2025. E di conseguenza il problema, se vogliamo, non è più importante, ma la deduzione fiscale è nettamente superiore all'imposizione fiscale.
Antonella dice: buongiorno, se chiudo un terzo pilastro 3A 2-3 anni prima della scadenza, che tipo di perdita avrei?
Allora, se è bancario, nessuna. Se è un 3A assicurativo, dovremmo chiedere il calcolo, ma essendo molto molto vicina alla scadenza, penso pochissima differenza. Bisogna però vedere il prodotto come è stato stipulato e capire da quanti anni è in vigore.
Ci chiedono anche se è possibile tramutare una polizza 3A in una polizza 3B.
No, nel senso che ci sono prodotti oggi dove abbiamo le due componenti, però sono due componenti che devono essere chiaramente distinte, perché soggiacciono a due leggi fiscali diverse. Non posso quindi trasferire da un 3A a un 3B e viceversa. Potrò riscattare, chiudere un 3A o un 3B, e poi eventualmente, se raggiungo tutti i parametri, potrei poi utilizzare questo importo del 3B per poi fare un versamento sul 3A o viceversa.
Ecco, qualcun altro invece ci chiede se per il 3A vale la pena farne più di uno con diverse scadenze, così quando scadono i singoli importi saranno minori e quindi anche le aliquote per il pagamento dell'imposta sul versamento in capitale.
Sì, è giusto, però di nuovo abbiamo una situazione dove gli importi, parlando prima circa 5-6% di imposizione fiscale, non sono importi elevati. Significa che se io ho due 3A che scadono in vento, uno di 50.000, l'altro di 50.000, se ricevo tutto in un anno, magari avrò il 5% di imposizione. Se ricevo 50.000 e 50.000, magari avrò il 4,5%. Non sono più differenze importanti. È diverso però tra il secondo e il terzo, quando per esempio il mio secondo pilastro arriva con 500.000 di franchi di capitale e lo prelevo e ho un 3A di 100.000. Qui rischio di avere subito due punti in più da pagare sul 3A accumulando e quindi sì, è giusto pianificare bene e averne più di uno può essere sì un vantaggio.
On top of the world e poi rispondiamo ancora alle vostre domande. Stiamo parlando oggi di terzo pilastro, abbiamo invitato per parlarne Régis Dubié che è perito federale in assicurazioni private. Régis, stanno arrivando davvero tantissime domande da parte del pubblico. Allora, qualcuno ci chiede, ho 51 anni, da quasi 14 lavoro in Svizzera con permesso C già da 8 anni. A fine giugno mi ritiro definitivamente in Italia, posso ritirare tutto il mio avere sia della cassa pensione che del terzo pilastro oppure devo aspettare i 65 anni?
Allora, per la parte della cassa pensione, se lui si ritira, penso in Italia, se ho capito bene, se si ritira in Italia, la parte obbligatoria del secondo pilastro rimarrà bloccata qui fino a 5 anni prima del pensionamento ordinario, quindi fino ai suoi 60 anni. E la parte extra obbligatoria è disponibile in contanti. E anche tutto il terzo pilastro vincolato è disponibile in contanti dal momento in cui esce dalla Svizzera.
Ecco, ci chiedono anche, visto che il terzo pilastro non è obbligatorio, io posso interrompere i versamenti se per caso non potessi continuare a far fronte a questi pagamenti?
Sì, certo. Di nuovo, come spiegavamo prima, il sistema assicurativo polizza vita è meno flessibile rispetto a un conto bancario, di conseguenza rischio di avere anche una perdita, una penale nella modifica del contratto, nel riscatto di questa polizza, ed è per quello che possono essere utile avere, perché no, due terzi pilastri, una parte assicurativa che mi dà sicurezza, che mi dà delle garanzie, e dall'altra parte una parte bancaria che mi dà più flessibilità e meno garanzia.
Un ascoltatore ci dice: buongiorno, sono un agricoltore, purtroppo nel nostro settore non abbiamo una cassa pensione, che cosa consigliate? Perché prima di fare l'agricoltore lavoravo e avevo una cassa pensione e questa è stata versata in un conto di libero passaggio.
Sì, allora quando si è messo in proprio il signore avrebbe potuto prelevare nei 12 mesi seguenti la sua indipendenza, nel momento in cui si è messo in proprio, poteva prelevare il suo secondo pilastro. Non l'avrà fatto, penso, per quello che ha un conto oggi di libero passaggio. Bisognerebbe vedere con l'associazione degli agricoltori, secondo me c'è una cassa pensione di categoria che potrebbe stipulare, non ne sono sicuro, altrimenti rimane l'opzione del terzo pilastro vincolato grande, limitato al 20% del suo reddito d'attività lucrativa. Se questo signore ha un reddito annuo in vento di AVS di 50.000, potrà fare 20% di 50, quindi 10.000 all'anno di terzo pilastro vincolato, dedurlo completamente e quindi creare la sua previdenza.
Uh-huh. Noi proprio l'ultima volta che ci siamo incontrati abbiamo parlato di secondo pilastro per gli indipendenti. Sì. Ecco, se una persona come il nostro ascoltatore avesse dei buchi, vale più la pena a questo punto fare un secondo pilastro o direttamente un terzo pilastro?
Allora, di norma dobbiamo vedere che soluzione l'associazione di categoria propone. Ricordo, come l'abbiamo spiegato l'ultima volta, che l'indipendente può affiliarsi a un secondo pilastro o assieme al suo personale, vuol dire nello stesso istituto e con lo stesso piano previdenziale. L'altra opzione è di affiliarsi presso la cassa pensione di categoria e qui di scegliere anche il piano che lui vuole, che non è per forza uguale a quello del suo personale. E la terza possibilità che sconsigliamo è quella di affiliarsi all'istituto collettore, che di norma è abbastanza caro e poco flessibile. Però di norma abbiamo questa possibilità. Consiglio al signore agricoltore di chiedere alla sua categoria professionale se hanno a disposizione un secondo pilastro per i loro membri indipendenti.
Ecco, una domanda interessante che potrebbe riguardare tante persone. Ci chiedono: buongiorno, se ho riscattato il secondo pilastro e parte del terzo per la casa, cosa succede in caso di vendita di questa casa?
Allora, quando vendo la casa dovrò rimborsare la parte di secondo pilastro che ho prelevato. Questo è un obbligo. Vuol dire che c'è un'iscrizione al registro fondiario quando faccio un prelievo e quando vendo automaticamente la cassa pensione viene informata che io ho venduto l'oggetto e a questo punto dovrò rimborsare questo importo e farlo rientrare nella cassa pensione. Altrimenti ci sarebbe, diciamo, il rischio che qualcuno compra un appartamento, preleva, rivende e poi questo importo di previdenza non è più nel mondo della previdenza e questa persona al pensionamento si ritrova senza e quindi magari finisce l'assistenza.
Un ascoltatore ci dice: buongiorno, se il mio contratto del terzo pilastro assicurativo vita scade nel 2028, ma io sono già in prepensionamento oggi, mi conviene pagare fino alla data della scadenza, quindi fino al 2028, o chiuderlo e ritirare il montante? Quest'anno compio 64 anni.
Allora, non potrà dedurlo questo importo perché non avrà più un reddito AVS, se ho capito bene. Di conseguenza accumula ma non deduce e dall'altra parte il fisco pretenderà che questa persona non vada ad accumulare capitali, importi in un anno nel quale lui non ha più reddito AVS. La penale che avrà non la conosco, ma potrebbe essere molto molto limitata e di conseguenza molto probabile meglio riscattare il contratto e prelevare il tutto a 64.
Monica ci fa una domanda simile, dice: sono del 65, una polizza vita 3B che scade il 1 febbraio del 29, ora sono in AI, pago il premio trimestrale, come mi consiglia di procedere?
Allora, se è una polizza 3B, di norma le polizze prevedono in caso di inabilità la liberazione contributi, per cui sarebbe da verificare, ma penso che la signora si sta pagando perché non è assicurata per questo rischio. Potrebbe continuare a versarlo se lei riesce a versarlo, perché così non interrompe il contratto e non ha dei costi che vengono poi trattenuti al momento del riscatto. Se invece ha realmente necessità di avere questo importo, allora sì, dovrà riscattarlo.
Un ascoltatore ci chiede se il secondo pilastro, eventualmente anche il terzo, è pignorabile se qualcuno ha debiti.
Allora, il secondo pilastro non è pignorabile, potrebbe essere pignorabile la prestazione, vuol dire che al momento in cui riceverò il capitale, se ho sempre debiti, allora sarà un capitale che entrerà nella mia sostanza. Oggi non entra in sostanza il secondo pilastro, difatti vedete che l'importo che avete sul vostro secondo pilastro non fa parte della vostra sostanza imponibile e di conseguenza non è pignorabile.
Ecco, un'ascoltatrice ci dice: salve, ma non è più semplice mettere i soldi su un conto risparmio e basta?
Allora, è più semplice, magari sì, ma cosa è più efficiente, cosa è meglio per il singolo? Sicuramente poter dedurre questo importo, poter prevedere una prestazione al pensionamento, sono sicuramente degli argomenti a favore del terzo pilastro vincolato. Lo Stato vuole incentivarci a risparmiare, vuole che il cittadino svizzero sia responsabile, autonomo finanziariamente e possa poi arrivare con queste tre gambe dello sgabello che descrivevi prima, per avere l'equilibrio, la capacità di vivere ancora bene al pensionamento, altrimenti ci troveremo con una lacuna e una grande differenza di entrate tra l'attività lucrativa e il pensionamento.
Qualcuno ci scrive di aver stipulato appunto un'assicurazione vita messa a pegno, messa a garanzia dell'ipoteca, che però aveva una durata fissa, quindi è scaduta, la banca non ha voluto che fosse messa per diminuire l'ipoteca, e quindi adesso che cosa si fa con questi soldi arrivati a termine, visto che la persona non è ancora in pensione?
Allora, non conosco la sua situazione, però se la banca non ha richiesto l'importo vuol dire che la sua situazione debitoria è sana. La banca non reputa che questo signore debba assolutamente ammortizzare il debito, perché ha i mezzi, immagino, di poter farne fronte nei prossimi anni. Se invece il signore desidera fare l'ammortamento di questo debito, allora è magari giusto farlo discutendo con la banca. Non so anche qui se ha un'ipoteca a tasso fisso, se è un'ipoteca che può ammortizzare in qualsiasi momento, ma tante volte le banche preferiscono evitare di ammortizzare un debito, chiedervi di investire i soldi da loro, ma non è per forza la soluzione ideale per lui. Quindi è meglio magari che si faccia consigliare, verificare e poi decidere in condizioni di causa.
Ecco, qualcuno scrive, evidentemente tutti cominciano a pensare ad un terzo pilastro quando sono un po' più avanti in età, e dice: nel caso specifico per un ragazzo di 19 anni, salvo imprevisti, che terminerà l'apprendistato nel 2027, cosa consiglia di stipulare l'esperto pensando al futuro?
Allora, se fa un apprendistato avrà un reddito anche limitato. Ovviamente se lui riesce a mettere 200-300 franchi al mese da parte può essere una buona cosa. È ovvio che è molto giovane, quando io dicevo prima pensateci presto, penso più alla persona che inizia un'attività lavorativa con un primo reddito. L'apprendista sicuramente avrà un reddito limitato e avrà anche i suoi costi, però può anche tranquillamente aprire un terzo pilastro bancario e dire: io verso quello che posso ogni mese, ogni anno, ed è sempre qualcosa che tornerà utile per lui in futuro.
Anche per il 3A, quindi il risparmio vincolato, è possibile cambiare la cifra nel tempo se migliora la posizione, se aumenta lo stipendio, e quindi sì, passare da una cifra più bassa alla massima?
Sì, potrebbe dire: oggi voglio mettere 100 franchi al mese, e fra 3-4 anni, quando sarà diplomato e avrà un reddito superiore, potrà dire: ok, adeguo questo importo, o sfrutto addirittura il 7.258, che è l'importo massimo per le persone affiliate a un fondo pensione.
Ecco, siamo quasi in conclusione, però ci sono due cose importanti da dire: che cosa succede in caso di decesso e che cosa succede in caso di divorzio.
Allora, in caso di decesso abbiamo una clausola nel terzo pilastro vincolato, che è una clausola abbastanza standard, che dice che per i discendenti, quando la persona decede, la prestazione va a favore del coniuge, va a favore, se non c'è un coniuge, magari di un convivente che, come detto prima, è a 5 anni di convivenza o figli in comune. Se non ci sono queste due figure, può andare a favore dei figli e poi a favore dei genitori, fratelli e sorelle, e poi in ultima posizione gli altri eredi. La persona può chiedere di cambiare, intervertire le tre ultime posizioni. Potrebbe dire: non voglio che siano i miei genitori a ricevere perché stanno bene, vorrei piuttosto favorire mio fratello. Ecco, quindi fa un cambiamento in questo senso, e all'interno di questa clausola possiamo anche definire delle percentuali, per cui abbiamo spazio per modificare questa clausola. Nella previdenza libera invece la clausola è completamente libera, posso indicare qualsiasi persona. Invece per la questione del divorzio sappiamo che i fondi del secondo pilastro, ma anche del terzo pilastro vincolato, entrano nel calcolo. Nel secondo pilastro non c'entra il regime matrimoniale. Ricordiamoci che quello che è accumulato durante il matrimonio va suddiviso metà-metà. Invece il terzo pilastro vincolato segue il regime matrimoniale come il 3B, la previdenza libera, e valuteremo se c'è un regime di separazione dei beni o regime comune, quindi quello che è accumulato durante gli anni di matrimonio viene suddiviso.
Grazie mille, Regis Dubier. Sicuramente c'è un po' più di chiarezza nelle nostre teste. Torneremo comunque sull'argomento. Noi ci risentiamo domani. Buona giornata.